Allora, per l'approfondimento di oggi abbiamo tra le mani degli appunti di viaggio decisamente interessanti.
Molto interessanti, sì. Riguardano il sesto giorno di un itinerario in Giappone.
Esatto, del 10 agosto 2026. E la cosa che mi ha subito colpita, essendo io una che di solito pianifica tutto, è l'approccio. Cioè, di solito si immagina la logistica dei treni in Giappone come un ingranaggio perfetto, no?
Certo, una precisione quasi ingegneristica.
Praticamente una prestazione sportiva dove l'obiettivo è non sbagliare mai nemmeno di un secondo.
Che è una cosa che in fase di pianificazione ti rassicura un sacco, ma a lungo andare, insomma, finisce per ignorare un dettaglio fondamentale.
Quale?
La stanchezza umana diventa facilmente una fonte di stress non da poco.
Infatti, la missione di questa nostra chiacchierata di oggi è esplorare un trasferimento da Kyoto a Hakata, a Fukuoka, e vedere come chi ha scritto queste note abbia deciso di ribellarsi a quella rigidità.
Una ribellione che parte da una scelta, direi, radicale. Hanno cancellato completamente la tappa di Kagoshima.
Sì, per i postumi del terremoto di Kumamoto.
Esatto. Preferendo riprogrammare l'ingresso nel Kyushu direttamente da Hakata. E questo dimostra una notevole maturità. Invece di incaponirsi e forzare la tabella di marcia originale per puro orgoglio, insomma, ci si adatta alle circostanze.
E guarda questa ricalibrazione, si sente fin dal mattino, cioè niente sveglie punitive all'alba. Hanno optato per un brunch tranquillissimo alla stazione di Kyoto verso le 10.
Ottima mossa.
Per poi salire sull'Ikari 633 in classe green, che, per chi non lo sapesse, è tipo la nostra prima classe. Sedili ampi, tantissimo spazio per le gambe, insomma, una bolla di relax totale. Ma, e qui viene il bello, questa pace si interrompe bruscamente all'arrivo a Shinosaka.
È già lì il programma prevede un cambio treno di appena 20 minuti per prendere il Sakura 791.
20 minuti in una stazione enorme. E gli appunti qui sembrano dettare regole quasi marziali, cioè vietato fermarsi, vietato fare acquisti, vietato pure cercare armadietti.
Devi solo seguire i cartelli e camminare.
A me sembra tipo un pit stop di Formula 1, una roba dove decidi di pagare una sorta di tassa sullo stress in anticipo.
L'analogia della tassa è perfetta, sono d'accordo. Spiega benissimo il meccanismo psicologico dietro a questa scelta.
Cioè, tu investi in questo breve momento di iperfocalizzazione per stroppare il cerotto, per così dire.
Esatto, ti sottoponi a 20 minuti di disciplina marziale e in cambio ti compri 3 ore di pace. Una volta agganciato quel treno per Hakata, puoi letteralmente crollare a dormire in classe green, senza quell'ansia di perdere le coincidenze. Usi la logistica per finanziarti la serenità.
Che bella frase. E la ricompensa arriva alle 13:23 appena scesi a Hakata, perché da questo momento, sfogliando il documento, il programma sparisce.
Si disintegra completamente.
C'è un solo punto fisso che è il Toyo Hotel, l'unica prenotazione non rimborsabile di tutto il viaggio. Per il resto, al pomeriggio, un gigantesco foglio bianco.
È un vero e proprio shock di ritmo rispetto alla coreografia millimetrica della mattina. Ti mettono sul tavolo opzioni che sono agli antipodi.
Del tipo?
Da una parte la Hakata storica, quindi sfidare il caldo di agosto per vedere tempi all'aperto, come il Kushida Jinja. Dall'altra rifugiarsi al Canal City, che è questo enorme polo commerciale climatizzato.
Però avere opzioni così diverse non rischia di generare quella che chiamano la paralisi della scelta? Cioè avere troppe possibilità a volte ti fa girare a vuoto o ti fa sentire in colpa perché non stai spuntando le caselle della solita lista turistica?
Guarda, è un pericolo reale per molti, ma queste note rivelano un approccio molto più maturo. Qui si lascia il controllo al corpo.
Cioè, non è l'orologio a decidere, ma il termometro.
Esattamente. Il termometro e le energie che ti restano. Preferire l'aria condizionata ai templi millenari o magari decidere di restare a dormire in hotel non è visto come un fallimento, è semplicemente una gestione intelligente delle risorse nel bel mezzo dell'estate giapponese.
Una gestione che peraltro continua anche a cena. Si passa dal ramen di Hakata al mizutaki e suggeriscono persino i famosi yatai, i chioschi di street food.
Quelli all'aperto, sì.
Ma dicono chiaramente che se fa troppo caldo si entra in un locale al chiuso, zero rimpianti. E la cosa che mi chiedo è come fai a muoverti con tutta questa leggerezza mentale quando ti sposti da una città all'altra? Non hai bagagli da trascinare.
La risposta è proprio che i bagagli non ci sono. Qui entra in scena il vero asso logistico di questo viaggio, cioè il Takyubin.
Ah, il servizio di spedizione bagagli giapponese, quello che preleva le valigie e le consegna porta a porta.
Precisamente. È un sistema affidabilissimo. Negli appunti leggiamo che 3 grandi valigie, probabilmente piene di regali, sono state già spedite a Nagoya dall'aeroporto di Haneda.
Wow!
Quindi chi viaggia in quel pomeriggio caldo lo fa avendo addosso solo ed esclusivamente uno zaino.
In pratica, la vera architettura di questo pomeriggio flessibile si nasconde proprio qui. Spedire le valigie ha eliminato l'attrito fisico, rendendo possibile l'improvvisazione.
Dimostrando, insomma, che una pianificazione certosina non uccide affatto la spontaneità. Al contrario, funge da impalcatura necessaria per permettere di esistere.
Un'impalcatura per l'improvvisazione. Abbiamo visto come eliminare il peso fisico con il Takyubin permetta di muoversi liberamente e come lasciare un intero pomeriggio vuoto rimuova il peso psicologico della tabella di marcia.
Vero.
E questo ci lascia con una prospettiva davvero interessante. Se la gioia di esplorare una nuova città sboccia nel momento in cui togliamo di mezzo le valigie e le scadenze rigide, c'è da chiedersi una cosa.
Sentiamo.
Quanta della vera bellezza di un viaggio è definita non da ciò che andiamo a cercare, ma da ciò che scegliamo consapevolmente di lasciare indietro, sia fisicamente che mentalmente.